In viaggio nell'Italia del virus si scoprono qualità e difetti. Si fanno delle considerazioni, si nota soprattutto che l'arte, la sanità e la scuola fanno la differenza. Questo viaggio nell'Italia del virus avrei preferito non scriverlo. Tocca molto pensarci così. Per quanto possiamo riscoprire di noi stessi standocene a casa, la verità è che sentiamo il peso delle sbarre. E anche quella parte di italiani che invece esce per necessità lavorativa e costretta in altri tipi di gabbie. Mi viene facile pensare agli animali. Mi vengono in mente quelli del circo, ma anche quelli che vivono negli zoo. Loro restano tutta la loro vita in uno stato come il nostro oggi, e poche associazioni se ne curano. Io lo trovo atroce. Forse possiamo prendere coscienza di una serie di piccole cose, ma non credo ci cambieranno molto. Ad esempio, non credo che le mamme che portano allo zoo i figli un domani smetteranno di farlo, nonostante abbiano vissuto una condizione quasi simile a quella di un leone o di una scimmia. Quasi. Perché non dimentichiamoci mai che le gabbie sono gabbie. Le case invece hanno stanze, qualcuna il giardino, qualcuna il terrazzo, qualcuna internet, qualcuna la televisione, qualcuna la PlayStation, la cucina, la doccia. Il virus, se lo guardiamo bene, è ciò che siamo stati noi fino alla fine del 2019. Abbiamo invaso ogni angolo della Terra, sottomettendo gli animali, la natura, globalizzando anche l'oggetto più inutile, pur di sentirci degli avatar indistruttibili. Ma ricordiamoci sempre in futuro che non siamo stati in grado di avere delle semplici mascherine per proteggerci. Siamo abituati da troppo tempo a prendere questo nostro pianeta e a pensarlo a nostro uso e consumo. Non ci siamo mai chiesti se le nostre azioni, prima o poi, ci sarebbero tornate indietro, a effetto boomerang. E invece ci siamo, è quel momento lì. Il mondo si è fermato. Ma ne siamo certi? In fondo siamo solo noi ad esserci fermati. Il mondo, anzi, sta respirando. C'è una riduzione del 10% delle emissioni di diossido di azoto, l'NO2, prodotto da macchine e industrie, che per quanto alcune indagini non lo ritengano un dato di grande impatto, sta però restituendo l'aria più pulita di sempre. Ma i fatti più importanti ci arrivano proprio dagli animali, che si stanno stabilendo nelle città. I fenicotteri cigni a Milano non sono una casualità, come non lo sono una coppia di germani reali che si è fatta il bagno nella fontana dell'Acqua Paola a Roma, o le anatre e i daini che scorrazzano per Parigi, i delfini che sguisciano davanti ai porti e le tartarughe marine che tornano a nidificare lungo le coste dell'India orientale. Il rumore che produciamo non c'è più. L'arroganza con cui ci siamo stabiliti nei luoghi di tutto il mondo non c'è più. Le città sono come la natura al momento, silenziose. La Cina ha addirittura fermato l'importazione della fauna selvatica. Evviva! Il viaggio nell'Italia del virus sembra frutto della fantasia, ma non lo è. Ne arriviamo al punto cruciale. Ciò che ha determinato il nostro fallimento deriva dalle nostre azioni. Si è instaurato un disequilibrio tra uomini e microbi, che sta invertendo le parti, lasciando a questi ultimi il modo di diffondersi. Ecco perché riconsiderare il cambiamento climatico come il fattore di rischio primario è il passo necessario che le grandi della Terra dovrebbero fare. Fino all'anno scorso pensavamo di poterci muovere liberamente. Adesso i nostri gesti sono ridotti al minimo indispensabile. E se, passato questo dramma, continueremo a reiterare, non ci vorrà molto tempo perché una nuova intrusione virale ci soppianti. Nel caso del Covid-19 c'è stato un salto di specie, da un portatore animale a un essere umano. E la diffusione, dato il nostro modo di vivere, ha trovato terreno fertile. Ma le minacce sono molteplici. Se prendiamo l'altopiano tibetano, ad esempio, scopriamo che 33 altri non ben noti virus sono rimasti cristallizzati nei ghiacciai. Ciò significa che torniamo sempre e comunque al cambiamento climatico. Qualora il surriscaldamento globale continuasse il suo corso con questo passo, quei ghiacciai si scioglieranno, rilasciando anche i virus di cui non si ha nessuna informazione o datazione storica. Di pari passo viaggia l'ottimismo. L'Italia si sta difendendo sul piano morale. Come sempre, gli artisti, gli insegnanti e i valori umani sono i punti di riferimento da cui attingere per non rimanere dietro le sbarre. C'è una mobilitazione di intenti che commuove. La musica è un filo conduttore vitale, per le strade, sul web, in televisione. Lo stesso le parole di un libro, di una canzone, di una poesia, acquisiscono un significato proprio profondo che rinfresca il nostro animo, non lo lascia appassire. L'arte, per assurdo, ha una visibilità aumentata. È in diretta sul web con gallerie fotografiche, show virtuali, conferenze. I musei, i monumenti, i quadri sono stati compressi e dirottati in streaming perché le persone possono essere distratte dai pensieri negativi. L'Italia si sta difendendo anche sul piano sanitario. Non starò qui a discutere se bene o male, ma il nostro valore aggiunto oggi sono i medici, gli infermieri, gli inservienti, che in un ambito così tanto a rischio di contaminazione lavorano a testa bassa e col cuore che gli batte forte. Riescono a salvare vite nonostante non esista un vaccino. A loro questo nostro paese dovrebbe riconoscere il giusto, senza più tagli alla sanità e con un adeguamento delle unità necessarie nei reparti. Inoltre dovrebbe sostenere quei ragazzi valorosi che si sono, come dire, arruolati per l'emergenza. Dopo il virus cosa faremo? Dobbiamo rivedere le nostre esigenze reali, riprogrammare le linee guida del governo. Dobbiamo essere capaci di volerci bene. Ogni nostro gesto ricade nei nostri piatti, lo respiriamo. Anche i falò sono un danno ecologico, eppure, nonostante le ordinanze e nonostante ci siano delle discariche preposte al ritiro, si continuano a bruciare le potature, per non parlare dei delinquenti che bruciano perfino le plastiche. E mai come oggi i nostri gesti li tocchiamo, le nostre mani sono diventate il conduttore principale del virus. C'è necessità di chiarirci bene chi siamo e dove vogliamo andare. Se un virus è stato in grado di fermare la macchina umana e ogni singolo si è fermato di conseguenza, ciò significa che ci si può rieducare e vivere diversamente. Si possono acquistare i beni necessari, riciclare in modo sostenibile, regalare ciò che non si usa più, ridurre gli scarti alimentari al minimo. E dare così modo alle filiere di produrre ciò che è utile, utilizzare con le nostre scelte, indirizzare con le nostre scelte a uno sfruttamento delle risorse contenute. Siamo parte di un ciclo di vita. In questo viaggio nell'Italia del virus, forse, ci siamo resi conto che consumiamo più di quello che possiamo permetterci. L'acqua, ad esempio. Vogliamo parlare dell'acqua? Non c'entra con il virus? Certo che c'entra. A parte i famosi ghiacciai, l'acqua non ci basterà. In futuro, se continueremo a sprecarla, è il bene primario, va trattato come se fosse oro. E pensiamo a chi non ce l'ha, e non solo per umanità. Lo squilibrio lo si paga sempre, anche se non ce ne rendiamo conto. Basti pensare a tutte le specie di insetti e di animali che abbiamo lasciato che scomparissero. Queste estinzioni hanno avviato delle separazioni. Ma noi lo sappiamo o no che facciamo parte di una catena e che se il ciclo si spezzetta l'intero processo prima o poi si ferma? Si studia alle elementari. Ma lo si può dedurre banalmente guardando un orologio, o un mulino, o un qualsiasi altro meccanismo dotato di ingranaggi. Non facciamo la parte degli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia. È necessario guardare alla nostra esistenza con più attenzione, fare delle scelte giuste per tutti. Ed ecco un tasto dolente. Sì, perché non voglio dimenticare di aggiungere che c'è un difetto che non ci permette di essere ingranaggi perfetti. Quello è l'egoismo. Non possiamo pensare di agire singolarmente. Oggi si fa presto a criticare chi se ne va a spasso in un momento critico come questo, giusto? Dobbiamo incazzarci sempre così, anche per atteggiamenti che non ci toccano personalmente, ma vanno a ledere il bene di tutti. Il fatto che non ci tocchi non significa che non ci debba interessare. L'individualismo è la vera gabbia del secolo. Finora non mi sono espressa sui social, l'ho evitato. Mi sembra ci sia già tanta confusione, fake news, rimbalzi di opinione. Ma ho bisogno di scrivere questo pensiero perché sento la necessità di riabbracciarvi e per farlo mi sembra che l'unico modo sia tornare a vivere diventando più responsabili. Seppure Gandhi affermava che è indegno perdere la propria individualità per diventare una mera rotella dell'ingranaggio, Io credo invece si possa essere degli individui, ma anche delle rotelle. E mi piace molto un passaggio di Khalil Gibran che definisce al meglio il concetto di società. Dice: amatevi, ma non tramutate l'amore in un legame. Lasciate piuttosto che sia un mare in movimento tra le sponde opposte delle vostre anime. Colmate a vicenda le vostre coppe, ma non bevete da una stessa coppa. Scambiatevi il pane, ma non mangiate da un solo pane. Cantate e danzate insieme. Insieme siate felici, ma fate in modo che ognuno di voi sia anche solo, come sono sole le corde di un liuto, sebbene vibrino la stessa musica. Mettetevi fianco a fianco, ma non troppo vicini, perché la quercia non si rialza all'ombra del cipresso. Ecco, la poesia riportata alla quotidianità fa ridere molti, lo so. Me ne sono fatta una ragione, ma quando dobbiamo scrivere un pensiero ci affidiamo alle citazioni. Facebook è pieno di citazioni, ma non servono solo per fare colpo sul momento, per poi scomparire come le notizie del TG. Leggiamole bene e applichiamole alla vita di tutti i giorni. Magari non succede nulla, magari dei piccoli cambiamenti si possono fare delle piccole rivoluzioni.